Web Radio, linea diretta con la politica. Proseguiamo il dibattito sul solco di un'intervista che ci ha rilasciato Milena Gabanelli qualche giorno fa, Milena Miranda, sulla questione femminile, e abbiamo deciso di approfondire. Milena Miranda, che è con noi chiaramente nel programma, che ci aiuterà a condurre questa intervista, e una dei politici chiamati in causa era appunto l'onorevole Ettore Rosato. Sul banco degli imputati sulla questione femminile, Milena Miranda, che c'era finito il Rosatellum. Milena è con noi, e con noi appunto l'onorevole Ettore Rosato.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, vicepresidente della Camera, presidente di Italia Viva. È appunto colui che ha dato il nome a questa legge elettorale. Noi siamo il paese esperto in cambio di leggi elettorali in pochi anni, e quasi sempre, purtroppo, l'accusa è sempre che la colpa è della legge elettorale, della nostra diciamo italica instabilità, possiamo definirla così. Milena, che cosa ci aveva detto la importante, famosa giornalista Milena Gabanelli sulla questione femminile, il numero delle elette e la legge elettorale, appunto?
Allora, la dottoressa Gabanelli, che ho intervistato la settimana scorsa, troverete sul nostro podcast comunque l'intervista, ci diceva che in realtà la famosa questione di genere non era tutelata all'interno del Rosatellum. E non era tutelata sia con il famoso ripescaggio e sia con l'uninominale. Lei ha fatto un discorso anche molto articolato, e io ho pensato di passarla direttamente all'onorevole Ettore Rosato, che è con noi qui stasera e che ringraziamo, perché in realtà il relatore di questo Rosatellum bis, o più semplicemente Rosatellum, è appunto l'onorevole Ettore Rosato. Ricordiamo che il Rosatellum bis è una legge del 3 novembre del 2017, la numero 165, visto che i nostri ascoltatori e video ascoltatori sono comunque colleghi avvocati, insomma, noi cerchiamo di dare dei dati certi, e le politiche del 4 marzo 2018, ovvero le ultime elezioni politiche che ci sono state appunto con questo sistema. Onorevole Rosato, il sistema è detto sistema elettorale misto a separazione completa. Vorrei che ci spiegasse, però in parole semplici, perché è molto molto articolata la sua legge.
Guardi, intanto grazie di questa occasione. Io penso che ci sono poche cose come noiose come le leggi elettorali, quindi cercherò di non acuire il distacco dei nostri ascoltatori con osservazioni ridondanti. Mi lasci dire solo una cosa che ho apprezzato molto nell'introduzione del direttore Miciche, questa sottolineatura che poi la responsabilità viene attribuita alle leggi elettorali dell'instabilità, fino a un certo punto, perché la verità è che i sistemi istituzionali dopo hanno alle spalle una legge elettorale, ma sono i sistemi istituzionali. Cioè, il sistema elettorale dei sindaci sta alle spalle di un sistema di un sistema istituzionale dove c'è un consiglio comunale che è con un sindaco, e quella legge elettorale è anche un sistema istituzionale. Il nostro sistema istituzionale è invece un sistema parlamentare con due camere che danno la fiducia, che abbiamo provato invano a cambiarlo con un referendum in cui gli italiani hanno dato un responso negativo, ma che alla luce di quel sistema istituzionale, su quel sistema istituzionale, con un sistema istituzionale complesso che ha molti pregi e alcuni difetti, il difetto più grande è il bicameralismo paritario, si innesta la legge elettorale, una legge elettorale che comunque è stata la legge elettorale che, nonostante sia stata votata nel voto finale con un voto segreto, è stata la legge elettorale che nella storia della Repubblica ha avuto la maggioranza più ampia. Quindi una regola, le regole, perché le leggi elettorali sono regole, che è stata quantomeno condivisa dalla più ampia maggioranza in Parlamento che si sia mai vista nella nostra storia repubblicana su una legge elettorale. Che cos'è? Un sistema misto o due terzi di maggioritario, un terzo di proporzionale, che consente quindi una rappresentanza anche delle forze più piccole e che consente la scelta diretta degli elettori sulla base della scelta sui collegi. È perfettibile, è migliorabile, certo, dicevo prima con una battuta che non c'è niente di che non sia migliorabile, figuriamoci se non è migliorabile la nostra legge elettorale. Però ha una caratteristica per quanto attiene la rappresentanza femminile, che nella storia della Repubblica Italiana è la legge elettorale che ha portato più donne in Parlamento, perché con questa legge elettorale di donne in Parlamento ne sono entrate 334 ed è il numero più elevato nella storia repubblicana. Perché? Perché ci sono alcuni strumenti che consentono e facilitano la presenza femminile, la parità di genere, diciamola in maniera più corretta, all'interno del Parlamento. C'è l'alternanza nelle liste, il numero dei capilista che doveva essere bilanciato tra uomini e donne, l'alternanza di presenza di uomini e donne nei collegi. Dopodiché, naturalmente, fatta la regola, ci sono anche i sistemi per, diciamo, non aggirare la regola, ma per applicarla con la discrezionalità che ogni partito ha messo nelle sue cose. E c'è chi ha candidato nei collegi vincenti solo uomini, chi ha candidato nei collegi vincenti uomini e donne in pari distribuzione, chi ha candidato nei collegi vincenti più donne. Ecco, l'ultima fattispecie non esiste, ma le altre si sono distribuite in maniera equilibrata tra i diversi partiti. C'è chi ha usato le pluricandidature in maniera equilibrata per mettere i leader del partito in posizione evidente in giro per le diverse circoscrizioni, chi ha usato anche le pluricandidature per fare eleggere più uomini. Però al di là di tutto questo, noi abbiamo la più alta quantità di donne elette nel Parlamento italiano. E io credo che questo sarà propedeutico per il 2023, a prescindere dalla legge elettorale che ci sarà, perché la presenza così importante di donne nel Parlamento faciliterà che la prossima volta ce ne saranno ancora di più. E sono convinto che la strada presa con questa legge elettorale, che è stata molto coraggiosa, e vi assicuro che la discussione sulla parità di genere nella legge elettorale è stata una discussione molto molto faticosa, con alcune forze politiche in particolare che hanno sempre rivendicato la loro lontananza da questo tipo di regole, e comunque sono convinto che la presenza di tante donne in Parlamento faciliterà anche la presenza nelle successive tornate elettorali di più donne, arrivando, e credo che la sfida sia una sfida assolutamente importante per il nostro paese, a raggiungere i livelli che alcuni paesi hanno, come la Svezia, dove ci sono pari uomini e pari donne praticamente in Parlamento. Questo per dare un quadro introduttivo di un tema che è di una vastità incredibile, naturalmente, perché poi noi misuriamo la presenza delle donne in Parlamento, ma se andiamo, ahimè, a vedere nei consigli regionali, ci accorgiamo che ci sono regioni che ancora non si sono messe in regola con, almeno con la legge sulla parità di genere, sulla doppia preferenza di genere, penso al Friuli Venezia Giulia e credo il Piemonte, un'altra regione che ancora non si è messo. Ricordo che per esempio nell'ultima tornata elettorale delle regionali il governo ha dovuto assumere un provvedimento coercitivo con alcune regioni,
la Calabria, con la Puglia,
e quindi diciamo abbiamo un gran lavoro ancora da fare su questi temi, ma è una battaglia da fare con profondità e da fare fino in fondo.
Onorevole, infatti io penso che lei abbia in qualche modo già disinnescata una delle questioni, intanto una regola che appunto voi avete stabilito ad ampia maggioranza, quindi in qualche modo il Rosatellum con tutti i suoi difetti, insistiamo, in questi anni abbiamo cambiato tante leggi elettorali e tutte hanno mostrato, diciamo, elementi di criticità significativi. Una discreta insoddisfazione di questa o dell'altra forza politica, ma per quanto riguarda la questione di genere, il dito puntato anche dalla collega Gabanelli era che tanti partiti appunto aggiravano la regola e in qualche modo, come lei stessa ha sottolineato, mettevano nei collegi insicuri le donne e quindi in qualche modo, e allora insomma verrebbe da dire la fattura la passiamo all'onorevole Rosato o la passiamo ai partiti che in qualche modo, o alla società, come giustamente lei ha sottolineato che ci sono regioni che non si sono ancora messe in regola, ma ci sono anche consigli di amministrazione di grandi imprese, cioè voglio dire alla fine è una società che ha un ritardo, quindi è il nostro paese che ha ancora un ritardo rispetto alla questione femminile, al di là del, diciamo, dell'aspetto tecnico della legge elettorale.
Ma guardi, è un ritardo che poi è veramente gigantesco, perché che la regione Sicilia è stata senza neanche un assessore donna, dopo hanno dovuto far dimettere un uomo per metterci una donna, come se fosse, diciamo, tutto letta come un obbligo statutario, non letta come una esigenza di rappresentanza della società. Io faccio parte di un partito che in ogni suo ruolo apicale ha un uomo e una donna che svolgono insieme la stessa funzione. E io sono presidente di Italia Viva insieme a Teresa Bellanova, che è presidente di Italia Viva come me. In tutti i nostri territori, in ogni livello, c'è un presidente uomo e un presidente donna a livello provinciale, un coordinatore uomo, un coordinatore donna. La nostra delegazione è sempre stata paritaria ovunque siamo andati. Siamo il partito che ha messo sia nel governo Conte 2 che nel governo Draghi solo donne in Consiglio dei Ministri. Prima c'era la ministra Bonetti e la ministra Bellanova, oggi c'è la ministra Bonetti. Cioè, cerchiamo di dire che questo è indispensabile per far crescere il nostro paese, ma non possono essere solo dichiarazioni, ci vuole la forza dei gesti. Con il Partito Democratico abbiamo polemizzato in questo, perché tra le altre elezioni ci viene fatta sempre questa, dopo hanno messo su 3 posti in Consiglio dei Ministri hanno messo 3 uomini e noi abbiamo incassato volentieri la lezione sulla valorizzazione delle donne in politica, però è più pratico farlo piuttosto che raccontarlo, ma lo dico perché purtroppo c'è un'abitudine a questo, si fa un'abitudine, e così è avvenuto anche nei collegi. Guardi, io su questo spezzo una lancia a favore di chi non ha fatto una scelta coraggiosa di candidare le donne, e lo dico da chi invece con le cose che ho detto sta dimostrando che insomma ci stiamo mettendo tutto quello che è possibile metterlo, anche naturalmente se c'è uno spazio per una persona sola e ci va una donna, diciamo che c'è qualche ometto che ci resta un po' male, però sono delle scelte che hanno il loro valore, il loro valore simbolico anche in politica. E purtroppo, soprattutto al sud, questo qualche volta non si riesce a far crescere politicamente delle figure femminili che in maniera paritaria tra uomini e donne, anche in termini numerici, possano mettersi nello scontro, nell'agone politico. E allora noi dobbiamo favorire questo cominciando dal basso. Abbiamo lanciato la scuola di formazione di Italia Viva per gli under 30 e quest'anno sarà il terzo anno che la facciamo, e anche lì abbiamo messo una regola: pari uomini e pari donne. abbiamo pari ragazzi e ragazze, meglio dire. Il primo anno ne avevamo 300, il secondo anno c'era il Covid, l'altro anno ne abbiamo fatto solo 240, il prossimo anno l'abbiamo programmata in provincia di Brescia, abbiamo detto ci saranno 500 posti, 250 ragazzi e 250 ragazze. Perché? Perché bisogna spingere, invogliare anche le donne a impegnarsi in politica per conquistare quello spazio che consente poi di rappresentare la società. È un problema culturale e lei faceva bene a ricordare che non è solo un problema della politica, ma è anche un problema delle aziende. Le amministratrici delegate nel nostro paese sono ancora in una cifra risibile, sotto il 5% amministratori delegati delle grandi aziende. Su questo non credo che perché non ci siano donne adeguate, non credo che non ci sono donne capaci, semplicemente non abbiamo ancora, non è stata trovata ancora la modalità, non abbiamo ancora trovato la modalità, non abbiamo avuto ancora il coraggio, meglio, di creare lo spazio perché queste donne possano accedere a posizioni di, diciamolo con chiarezza, di potere che consentono anche di costruire spazi per altre donne per entrare ai vertici dei luoghi di comando dell'economia oltre che della politica.
Onorevole Rosato, adesso in pratica ha risposto abbastanza approfonditamente a tutte le domande, adesso la domanda delle domande, come si suol dire. Posto che, come ha, diciamo, premesso lei giustamente, tutto è perfettibile, ogni cosa può essere migliorata, esiste, non dico una legge perfetta, perché la perfezione sappiamo probabilmente non è di questo mondo, anzi riteniamo che non possa essere di questo mondo, eccetto che in alcune opere d'arte, insomma, per il resto siamo veramente molto molto perfettibili, ma non perfetti. Esiste la possibilità di migliorare, posto che adesso ci saranno ancora meno candidati, no? Sia alla Camera e sia al Senato. Lei ha più volte pensato, ecco, se adesso si dovesse rifare o se adesso si potesse portare, non dico qualche correzione, appunto qualche miglioramento, non chiamiamolo correzione, chiamiamolo miglioramento.
Guardi, nell'ambito della parità di genere si possono fare delle cose che limitano la facoltà di scelta. E quindi, per esempio, limitano le pluricandidature. Ma, per esempio, nei collegi non è che si può definire che nei collegi, diciamo, vincenti, perché poi per una coalizione un collegio è vincente, per l'altra naturalmente è perdente, perché c'è uno che vince e uno che perde. Decidere se può esserci un uomo o una donna, deve essere la politica che fa queste scelte. E io penso che la politica bisogna che sia premiata dagli elettori. La politica che valorizza le donne viene premiata dagli elettori? A questa domanda bisogna dare una risposta, e mi creda, temo che la risposta non è una risposta positiva. Non c'è un premio per i partiti che investono di più sulle donne oggi. È un investimento, io lo dico per il nostro partito, che lo fa con grande convinzione in una forma statutaria, cioè è previsto dallo statuto, siamo obbligati a fare così. Se volessimo fare diversamente, se vogliamo mettere solo un presidente del partito uomo, non possiamo farlo, dobbiamo per forza mettere un uomo e una donna. Ma non possiamo dire che questo ci premia nell'elettorato. Lo facciamo per convinzione e perché pensiamo, come peraltro succede anche su altre questioni, che su vicende, diciamo, che fanno parte dei valori e che sono fondanti, bisogna rompere il muro. E quando si rompe il muro, diciamo, ci si fa male generalmente, però dopo si fa una breccia. Passeranno anche gli altri da questa breccia che abbiamo aperto nel muro. Faremo fatica perché faremo una breccia, però dalla breccia che apriamo nel muro passeranno anche gli altri. E siamo convinti che noi stiamo facendo un lavoro che non porta consenso perché facciamo queste scelte, ma apriamo una strada che altri dopo saranno costretti a percorrere. Abbiamo visto, adesso ci sono le amministrative, le grandi città che vanno al voto. Quali sono le donne che, lo dico, nel campo del centrosinistra verranno candidate a sindaco delle città? Quali saranno? Lasciamo che siano solo i 5 Stelle a mettere la Raggi? O ci sarà il coraggio della coalizione del centro-sinistra di esprimersi e di trovare delle candidature femminili? Ecco, questa è una sfida che noi lanciamo volentieri anche agli altri partiti che con noi vogliono fare una coalizione di centro-sinistra, se riusciremo a costruirla, mi auguro di sì, perché ci siano candidature anche al femminile che vengano messe in campo. Penso per esempio a Bologna, noi abbiamo detto che abbiamo una candidata donna che è brava, non è solo donna, perché poi non è che bisogna per forza trovare la candidatura al femminile. Le donne sono brave, sanno fare il loro mestiere. Quelle ministre che abbiamo messo in consiglio di ministri non sono solo là perché sono donne, ma sono brave, sono competenti. Avrete, mi sembra, un confronto nelle prossime giornate con la ministra Bonetti.
No, l'abbiamo, onorevole, l'abbiamo avuto ieri. Ed è stato assolutamente straordinario.
È una ministra competente, sa di cosa parla, lo fa con grande professionalità. E quindi abbiamo, però non è facile aprire la breccia. Noi vogliamo aprire questa breccia.
Onorevole, le faccio una domanda di strettissima attualità. Come legge la polemica del giorno? L'incontro con l'atlantista Turchia, possiamo dire, perché ora tutti stanno facendo notare che è l'islamica Turchia, però è anche una base fondamentale della NATO, e quindi l'atlantista Turchia, se mi consentite fare notare questo aspetto, dove due eminenti politici, tra l'altro della destra europea, hanno assistito più o meno, con poca capacità di reazione a un gesto di enorme scortesia istituzionale, intanto nei confronti dell'Unione Europea stessa e poi nei confronti della von der Leyen. In questo caso sorprende, perché abbiamo fatto tante polemiche per qualcuna politico nostro che si è messo il velo perché, rispettando diciamo il protocollo diplomatico in una visita ufficiale, ma quello che abbiamo visto oggi appunto con due politici oltretutto chiara e ferma tradizione liberale come il Presidente del Consiglio Europeo e la von der Leyen, è un gesto che lascia un po' perplessi, no? Almeno per noi lettori dei giornali, il dibattito sui social è esploso su questa questione. Certo, è difficile magari alzarsi, girare i tacchi e andarsene, me ne rendo conto, perché
no, ma i simbolici
poi non servono.
Io lo dico a posteriori, quindi è facile dire ma chissà se avresti avuto la prontezza in quell'occasione. Io al posto del Presidente del Consiglio mi sarei alzato, avrei dato la mia sedia alla Presidente von der Leyen e mi sarei seduto, avrei detto ce n'è un'altra, avete un altro, anche uno sgabello va bene, noi siamo gente pratica. Però è chiaro che non sono la consapevolezza che ci sono tradizioni diverse, modalità diverse, eccetera, non può essere derogata nelle occasioni istituzionali in cui si è in rappresentanza delle istituzioni europee in particolare. Poi, quindi io l'avrei messa con simpatia e con decisione, però avrei offerto la mia sedia e questo avrebbe suscitato anche in Erdogan una constatazione che le abitudini
di buon senso.
Sì, le abitudini ecco, esattamente, di buon senso.
Comunque, però, come immagine è stata molto molto brutta. Io devo dire la verità, distinto, ho anche detto, l'ho anche scritto sui social, avrei girato i tacchi, me ne sarei andato, anche perché io in quel momento ero istituzione, è vero che sono ospite, però insomma vedere due uomini, lo spazio centrale occupato soltanto da loro, non mi sarei seduta sul divano, al limite sarei rimasta in piedi, ecco, volendo proprio.
Vengono immagini simpatiche, perché poteva quasi portargli il tè, per dire se serve qualcosa. È evidente che lì c'era un contenuto di una provocazione. Contenuta. Erdogan faceva una provocazione, non dovevamo lasciargli consentire questa provocazione. Infatti. E giustamente, come dice il direttore, si tratta di un paese che aderisce alla NATO. Certo. Quando ci si siede nel consesso della NATO, lì intorno a quel tavolo, per le nostre istituzioni sono tutti allo stesso livello, e quindi ci sono delle regole che vanno rispettate.
Onorevole, mi consenta una domanda finale, facendo un parallelismo con il paese che mi ha adottato, che è la Spagna. Qui, come lei ben sa, c'è un sistema che viene definito proporzionale, dove, a parte gli ultimi 3 anni, con l'irruzione delle due forze nuove, una oramai è defunta, Ciudadanos, nel senso che, come lei ben sa, l'ultima elezione è stata completamente quasi annichilita, e diciamo e pochi gli danno non gli danno molte elezioni nel prossimo futuro, e la presenza di Podemos, che ha creato evidentemente instabilità nelle ultime tornate elettorali, tant'è vero sono dovute tornare le elezioni 2 volte consecutivamente. Però una cosa che qui voglio, come dire, forse in qualche modo farle sostenere la sua tesi iniziale, che appunto i sistemi sono una cosa e poi è la politica che fa il resto. E la maggior parte dei commentatori, dei giornalisti italiani, quando parlano della governabilità della Spagna, fanno sempre riferimento alle maggioranze assolute, alle maggioranze certe, e poi invece quasi nessuno analizza che González governò in minoranza, Zapatero fece 2 governi in minoranza, Aznar fece un governo in minoranza, Sánchez sta facendo un governo di coalizione in minoranza. Quindi il sistema elettorale tecnicamente non ha funzionato, però stanno governando. Il che cosa vuol dire? Che forse probabilmente la capacità poi di fare accordi sulle singole questioni consente al governo Sánchez, che ribadisco non ha la maggioranza assoluta dentro il Parlamento spagnolo, di fare gli accordi con i regionalisti, con i nazionalisti, con i baschi, con i catalani, col PP, con la destra, con Ciudadanos, a seconda appunto dei provvedimenti che sono in campo. Vedremo mai nella nostra Italia, che qui è considerata un modello, in Spagna si scrive sempre del modello italiano, in positivo e anche in negativo, riusciremo noi, senza cambiare legge elettorale altre 10 volte, ad avere un Parlamento dove una maggioranza di centrosinistra o di centrodestra riesca a mettersi d'accordo poi su singole questioni e comunque andare avanti e governare? È una chimera, o prima o poi riusciremo ad imparare questa?
Guardi, ne abbiamo un esperimento in questa legislatura, perché questa legislatura, che era data per morta all'inizio, ha visto una varietà di governi come mai si è visto. Questa legislatura è cominciata con il governo dei sovranisti antieuropei, perché Di Maio e Salvini erano 2 sovranisti antieuropei che hanno scelto Giuseppe Conte, che non era né sovranista né antisovranista, né europeo né antieuropeo, era carta bianca, e che in quell'epoca ha scritto: sono anch'io sovranista, sono anch'io antieuropeo. Dopodiché c'è stata l'evoluzione di quel governo. Oggi qui in Parlamento non c'è più un sovranista e non c'è più un antieuropeo, ed è la stessa legislatura e sono le stesse persone che stavano lì. Quindi noi abbiamo fatto di più del modello spagnolo, noi abbiamo fatto un'evoluzione delle forze politiche, non solo un'evoluzione, abbiamo trasformato gli antieuropei e i populisti in democratici europeisti, e quindi diciamo siamo veramente straordinari al di là della legge elettorale. È un'azione magica quella che si è condotta in questo Parlamento. Dopodiché sempre qui è nato un altro governo, che è quello, diciamo, del centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle. Perché? Perché il nostro è un sistema parlamentare. Io dico che non è colpa della legge elettorale, qualsiasi sia le leggi elettorali, ma è una scelta del legislatore, è una scelta del padre costituente, che quando ha fatto un sistema parlamentare pensando a un sistema proporzionale, perché i costituenti pensarono a un sistema proporzionale che ci ha accompagnato per lungo tempo, e pensavano che di costruire le condizioni perché in Parlamento maggioranze, minoranze, partiti con provenienze diverse si incontrassero per scegliere una forma, un governo che, diciamo, sapesse rappresentare meglio possibile la varietà della nostra società. E in questa legislatura, paradossalmente, con un sistema misto, maggioritario, proporzionale, noi siamo in una situazione, anche aggravata dalla pandemia naturalmente, in cui in una situazione di questo tipo, con una crisi, un'emergenza sanitaria, un'emergenza economica, un'emergenza educativa di questo tipo, si mettono insieme anche partiti diversi pur di trovare la modalità, insomma, di rappresentare al meglio quello che è il mondo fuori dalle istituzioni. E oggi forse col nostro sistema istituzionale stiamo garantendo che in una fase di grave difficoltà del paese, insomma, il governo di tutti e il governo con Draghi, cioè una personalità sicuramente di una levatura straordinaria che è riuscita a mettere intorno a sé, grazie anche al lavoro del presidente Mattarella, tutti i partiti o quasi tutti i partiti, consente una rappresentanza ampia anche delle diverse esigenze, delle diverse sfaccettature. Poi io penso sempre che U-Trend fece uno studio interessante dopo le elezioni del 2018. Disse: guardate che con qualsiasi formula elettorale, qualsiasi legge elettorale delle precedenti, alla fine il risultato non cambiava. Perché gli elettori avevano deciso per un terzo, uso dati grossolani, per un terzo di votare il Movimento 5 Stelle, per un terzo di votare il centro-sinistra e per un terzo di votare il centro-destra. Quindi quando gli elettori si distribuiscono, non era un terzo, però ci siamo capiti, si distribuiscono in questa maniera, è evidente che poi il Parlamento li rappresenta così. E il Parlamento, quelle forze sono rappresentate. Chi più, chi meno, chi un po' più sovrarappresentato, chi un po' meno, chi un po' sotto rappresentate, a seconda dell'effetto sui collegi maggioritari. Però è normale che questo avvenga, se gli elettori sì. Però gli elettori possono dire, con tutte le critiche che è possibile, non possono dire di non sentirsi rappresentati in Parlamento, perché alla fine il Parlamento è la rappresentanza di questo specchio della società che si è distribuito un terzo e si è distribuito all'interno dell'emiciclo. Ecco, quindi lo sforzo che il legislatore deve fare è sicuramente quello di garantire la governabilità, e per questo ci vorrebbe una Camera che dà la fiducia, ma la legge elettorale deve anche consentire, accanto alla governabilità, anche la rappresentatività, anche lasciando in Parlamento forze che magari resteranno sempre all'opposizione, magari saranno sempre minoritarie, ma è giusto che abbiano una voce in Parlamento e che questa voce possa essere la rappresentanza di interessi che poi il compito della maggioranza è ascoltare con rispetto, attenzione, cercando di portare all'interno dell'alveo delle decisioni.
Assolutamente.
Milena,
sì.
Vuoi aggiungere?
No, io in realtà, oltre a ringraziare l'onorevole Rosato, che davvero è stato straordinario, stasera abbiamo un quadro della situazione che ci mancava, diciamolo, e insomma solo lui poteva darci. Quindi ringrazio lui, ringrazio te Marco, e io lascio sempre le radioascoltatrici e i radioascoltatori con una frase, in questo caso non è una frase di un personaggio famoso, ma è una frase che ho scritto io in un momento così. Sono nata in un'epoca in cui insegnavano cose come le donne non si picchiano neanche con i fiori. Sono cresciuta in un'epoca in cui i fiori sono stati messi da parte e si è lottato per la parità dei diritti. Vivo in un'epoca in cui qualcuno ce la vuole far pagare cara a noi donne per quello che abbiamo conquistato, e troppo spesso ai fiori si sostituiscono gli schiaffi, i pugni o le coltellate. Ma io sono rimasta sempre la stessa, con la stessa voglia di vedere tutti, uomini e donne, partire dallo stesso punto e con gli stessi diritti. Vi saluto e vi lascio.
Grazie,
una
Milena,
buona
grazie.
Serata.
Grazie onorevole Rosato, speriamo di averla ospite anche in altre occasioni.
Grazie a voi,
grazie.
Buon lavoro.
Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.